Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora un buongiorno ancora a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Iniziamo la consueta rassegna stampa, dove appunto leggeremo i titoli e le notizie interne dai quotidiani nazionali. Lo faremo a partire da La Stampa. Partiamo dalla Stampa quest'oggi, e il titolo principale ci parla della questione economica. Si parla del nuovo documento di economia e finanza, che è un tema comune a vari quotidiani quest'oggi, ma c'è una notizia che viene trattata in particolare dalla Stampa perché riguarda il Piemonte e quindi l'area di interesse principale di questo quotidiano, e il titolo è: la strage di Alessandria uccide la moglie e il figlio, poi la suocera nella casa di riposo e si toglie la vita. Quindi anche l'ennesimo caso anche di femminicidi. Sulla spalla di destra la prima notizia ci parla del caso Reggeni. Gli 007 egiziani vanno processati. C'è un commento di Manconi rispetto alla questione Reggeni, e appena sotto si parla del giornalista Andrea Purgatori e della questione dell'autopsia, un decesso insomma che sembra aver avuto attorno degli errori medici sui quali la famiglia sta cercando di fare luce. E un altro argomento di particolare interesse per il dibattito pubblico e per i quotidiani è quello dello spot dell'Esselunga, della pesca di Esselunga. Insomma, cercheremo un pochino di leggere qualcosa, anche se insomma per certi versi è un tema non particolarmente appassionante, ma che ripropone un dibattito rispetto alle questioni della famiglia, alla visione del governo, perché insomma è stato uno spot che è stato in qualche modo appoggiato sui social anche da membri del governo. In taglio alto si parla di ChatGPT, la chat appunto automatica gestita da algoritmo di intelligenza artificiale, che ha fatto tanto parlare di sé negli ultimi mesi. Ne parla l'inventore all'Italian Tech Week e dice che gli algoritmi sono senza limiti. Ovviamente una visione da parte di chi li sviluppa, insomma, tecno-entusiasta che ci aspettiamo, anche se insomma io personalmente un po' di interesse sul tema ce l'ho, anche informandomi, anche parlando con altre persone che lavorano nel settore. Non sembra un'opinione proprio comune a tutti, però insomma questo leggiamo e insomma andremo magari anche a commentare se riusciamo più avanti, per darci un po' un'idea. Il Corriere della Sera di oggi anche c'è l'economia, ci sta le questioni anche interne al Vaticano. Il Vaticano chiede a Becciu e ai broker 138 milioni, danno d'immagine insomma al Vaticano da parte di questo prelato. E poi svolta su Reggeni e Purgatori, quindi le stesse notizie un po' della Stampa. E poi si parla, l'editoriale di Paolo Mieli parla del voto in Slovacchia, chi mette a rischio l'Europa. A centropagina c'è una fotografia e si parla sempre di quello che è successo ad Alessandria, che viene chiamata anche qua una strage, moglie, figlio e suocera. Questo ingegnere di 66 anni che appunto è partito dalla moglie, ha ucciso tutta la sua famiglia per poi togliersi la vita. E passiamo a un altro quotidiano. In questa prima rassegna poi leggeremo un pochino meglio le notizie. Il Fatto Quotidiano parla sempre della manovra e insomma arrogandosi diciamo il diritto tra virgolette di fare una proposta di manovra economica al governo. C'è tutto uno specchietto in prima pagina che parla del bilancio economico di queste sue proposte. dice la proposta al governo dei fichi secchi. E troviamo anche ancora sul piano economico la questione della lite tra Giorgetti e Salvini, e poi la questione dell'Utri e Berlusconi, un rapporto della DIA, insomma il Fatto Quotidiano continua nonostante sia passato, sia morto Berlusconi, continua insomma a chiamarlo soltanto con la B maiuscola e a riempire le pagine dei suoi quotidiani con questo personaggio politico e non solo italiano, a cui sicuramente questo giornale ha dato non poca attenzione. E ci sono, come al solito, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano tanti altri titoli: pezzi NATO nei droni russi riforniti dall'Iran, sicuramente un merito del Fatto in questo periodo è continuare a parlare della questione delle spese in armamenti che l'Italia, su cui l'Italia continua ad impegnarsi. E il Messaggero ancora sulle manovre economiche, sull'IRPEF, sui migranti, perché poi cercheremo insomma notizie sui quotidiani, però sono state approvate altre norme rispetto ai migranti, ovviamente molto molto pesanti e molto gravi, come sono state le ultime approvate, sempre come è stato anche l'inizio di questo decreto legge che ha preso il nome dalla strage di Cutro e che quindi è stato iniziato a costruire come risposta anche mediatica a quello che è successo a Cutro, e poi ora viene utilizzato come risposta a quello che è successo a Lampedusa, e si continua insomma ad introdurre delle norme veramente molto molto pesanti. Sempre dal Messaggero, quindi oltre ai migranti ci sta uno specchietto sulla Francia e sugli assistenti, su quello che è il sostegno alla maternità in Francia. C'è il calcio, c'è la questione dei contenuti fake in rete, con l'Italia che dovrebbe essere insomma un primato su questo. E poi si cita, ancora non l'avevo trovato, magari mi era sfuggito, il terremoto ai Campi Flegrei, di cui andremo sicuramente a dare qualche dettaglio in più. Sul Manifesto ancora la questione della legge di bilancio e la questione invece del genocidio turco degli armeni. Ci sta una foto in prima pagina grande che diciamo fa uno storico sulla situazione della popolazione armena, perché fino ad oggi, quando gli armeni sono stati costretti negli ultimi giorni a iniziare una fuga dal Nagorno-Karabakh, insomma continua una storia di persecuzioni nei confronti di questo popolo. C'è il caso Regeni, c'è il terremoto, ci sta la situazione negli Stati Uniti rispetto al processo a Trump, e ancora la questione migranti, anzi no scusate, sempre questo è sempre un titolo riguardante i profughi armeni, però ci sono anche i migranti, e ci sta, si dà spazio a quello che la Schlein pensa e dice. E il Domani parla ancora della manovra economica di Giulio Regeni e parla invece di lotte di lavoratori negli Stati Uniti. Questo magari ce lo andremo a leggere, perché rispetto agli altri quotidiani è un titolo leggermente differente. Queste alcune delle prime pagine dei quotidiani, un secondo e ve ne leggo qualcun'altra. I giornali di destra invece parlano particolarmente dello spot di Esselunga, qua ho sotto mano Libero, che scrive sinistra fuori di pesca, insomma qua magari leggiamo anche qualche titolo perché poi magari non li riprendiamo. Si parla anche qua di Berlusconi e un articolo vergognoso dal titolo "Basta scioperi, allunga weekend". E questo era la prima pagina di Libero. Il Giornale ancora sullo spot di Esselunga, sulla questione insomma, poi il tema principale che c'è dietro a questo dibattito è la questione della famiglia, sbandierata in lungo e largo da questo governo da quando si è insediato. c'è la questione della manovra economica anche qua, insomma, oltre a quella della pesca. Il Sole 24 Ore di oggi parla del debito pubblico e riporta delle dichiarazioni di Giorgetti, pesa l'effetto dei bonus edilizi. Confindustria a Berlino per rilanciare la crescita nella UE, ovviamente notizie da brividi. Fininvest sblocca i diritti di voto mediolanum. E ancora da qualche altra prima pagina ci sta Il Riformista, il giornale diretto da Matteo Renzi, che parla, insomma, critica la riforma economica. Il titolo è Taglia e cuci, c'è una foto di Salvini e Meloni, c'è il terremoto, c'è la CGIL, i controlli del ministero, CISL, la proposta per salari più alti. Più o meno direi che abbiamo finito. Ci sta L'Avvenire, che parla di migranti, la stretta, e insomma mette al centro quella che forse in effetti è una delle notizie più importanti della giornata, cioè come quest'ultimo aggiornamento al decreto Cutro introduca ancora altri provvedimenti molto gravi in risposta, diciamo, all'arrivo delle persone immigrate in Italia. C'è la guerra, insomma i bambini e la guerra a Kherson, e poi ci sta il clima estremo, ospedali sempre più sotto stress, e anche qua la questione della manovra economica e del NADEF, dell'aggiornamento al documento di economia e finanza. Queste sono una prima carrellata dalle prime pagine. Andiamo a leggere i titoli principali e a cercare di capire, insomma, quali articoli poi dalle pagine interne approfondire. Siamo dal Corriere della Sera. Manovra dote da 14 miliardi, approvata la NADEF, il peso del superbonus sui conti. Meloni, basta sprechi, aiuti per i redditi bassi, grazie al deficit che nel 2024 sarà al 4,3%. Migranti, espulsioni più rapide, insomma la solita abitudine di diversi quotidiani di fare dei titoli che sono un po' una cozzaglia di temi, e, insomma, anche perché le firme che seguono questo titolo sono di tre giornalisti: Federico Fubini, Monica Guerzoni e Mario Sensini, ma poi ci sono anche altre firme sotto. Insomma, è una serie di articoli che occupano le prime pagine, che parlano delle principali questioni interne alla politica, al governo italiano, e andremo poi, insomma, sicuramente da vari quotidiani ad approfondirli. Ci stanno ancora gli strascichi del funerale di Napolitano, con le dichiarazioni della nipote, e poi c'è la questione interna al PD. Il PD mi sospese senza avvisarmi, modi disumani, Qatargate, Cozzolino. Questo appunto lo dice Cozzolino, senza avvisi di garanzia e con un comunicato, meritavo più rispetto. Insomma, non siamo troppo colpiti da questa offesa che si sente aver ricevuto Cozzolino, però insomma questo è quanto. Invece leggiamo la questione del caso Regeni, perché qual è il tema? La Corte Costituzionale ha sbloccato il processo per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni. Su richiesta del GUP, dichiarata anticostituzionale la norma che ha permesso fino ad ora ai quattro egiziani di sottrarsi al giudizio non comunicando i loro indirizzi. Impossibile notificare gli atti e per la Corte d'Assise di Roma e la Cassazione il processo non poteva iniziare. Quindi insomma, come queste righe riportano, il processo nei confronti dei 4007 egiziani non era mai partito, perché lo stesso governo egiziano si era rifiutato di fornire gli indirizzi necessari per poter notificare fisicamente l'inizio di un processo, il fatto che queste persone sono imputate per tortura, sequestro e assassinio di Giulio Regeni. A questo punto però c'è, diciamo, una svolta, perché si è deciso di non aspettare la necessità di far sapere a queste persone di essere imputate, ma partirà il processo. Andremo a leggere, poi insomma ci sono dichiarazioni della famiglia. E poi appena sotto c'è un articolo che abbiamo visto essere ripreso da più quotidiani, il giornalista Andrea Purgatori: non aveva metastasi al cervello e questo è il risultato degli accertamenti, ma il rebus non è ancora sciolto e per chiudere l'inchiesta per omicidio colposo necessitano altre perizie. Per chi ha seguito un po' la situazione, insomma, il famoso giornalista d'inchiesta Purgatori sembra essere vittima di un errore medico, che insomma ci parla anche di, insomma, del sistema sanitario nazionale, un sistema sanitario in ginocchio, che magari quando queste ingiustizie colpiscono persone che hanno la possibilità magari di approfondire, ci portano anche a raccontare quello che succede, ma molto spesso insomma questo non è possibile. Vediamo anche l'editoriale, meglio, lo citavo, ci parla del 59enne Robert Fico, della sua storia politica, iscritta al Partito Comunista Cecoslovacco, diventato in seguito leader di un partito socialdemocratico di marcate tendenze populiste. Qual è la preoccupazione di Paolo Mieli e del Corriere della Sera, per cui ci dicono che ammette a rischio l'Europa? È stato già al governo due volte in questo momento, si riporta che si è dimesso dopo l'assassinio del giornalista Kuciak, che voleva pubblicare dei rapporti tra l'Andrangheta calabrese e i membri del governo guidato da Fico. A dicembre è caduto il governo di centrodestra e secondo i sondaggi Fico è in testa e sorprendentemente la Russia non è più ritenuta responsabile dell'aggressione all'Ucraina, o lo è ritenuta sempre meno. I colpevolisti sono scesi dal 51 al 40% ed è indubbiamente merito di Fico l'aver indotto parte dei suoi connazionali a questa inversione di rotta. Quindi preoccupazione che in qualche modo si incrini l'unità che a livello internazionale ha caratterizzato l'appoggio all'Ucraina e diciamo, possiamo dire tranquillamente, una lettura totalmente acritica e senza un minimo di legame a quello che è successo negli ultimi 10, 20, 30 anni in quella regione, che già stava succedendo rispetto a un conflitto a livello armato che non è partito certo soltanto un anno e mezzo fa, ma è iniziato ben prima. Ma una narrazione che i mezzi di informazione in Italia ripropongono come un mantra dall'inizio della guerra, dell'invasione più estesa dell'Ucraina, quindi che sia una, diciamo, sicuramente la Russia è un paese che ha deciso di invadere un altro paese e di alzare il livello di una guerra che insomma in nessun modo giustifichiamo, in nessun modo insomma siamo assolutamente contrari, però è vero che se si parla di responsabilità politiche non solo, non è bisognerebbe parlare anche dell'Ucraina, anche della NATO, anche dei paesi occidentali. E ci sono tante vicende, anche tra le più importanti di questa guerra, dove sono state raccontate molte mezze verità se non totali bugie, e però nonostante questo insomma ci si stupisce che non tanto ci interessa quello che dice questo Robert Figo, ma più che altro che la popolazione slovacca possa avere qualche dubbio e farsi una propria opinione che non sia soltanto quella appunto di un appoggio incondizionato all'Ucraina e a Zelensky, soprattutto perché poi si parla sempre di conoscere l'opinione del governo ucraino, perché poi quando mai si dà voce realmente sui mezzi di informazione a quello che pensano e che dicono e che vogliono gli ucraini stessi. E poi appunto a centropagina c'è la notizia della strage in famiglia ieri mattina ad Alessandria. Un ingegnere di 66 anni, Martino Benzi, ha ucciso in casa il figlio Matteo di 17 anni che dormiva e la moglie Monica di 55. Poi è andato al pensionato, ha ucciso la suocera 78enne e si è tolto la vita. In alcuni biglietti la confessione della strage. Scusate, una telefonata. Ringraziamo come sempre chi ci chiama e ci aiuta a dare un'informazione insomma di qualità per quello che riusciamo, perché insomma avevo detto una cosa imprecisa, che Andrea Purgatori non si è rivolto a un ospedale pubblico ma a una sanità privata, che comunque insomma nulla toglie a quello che è successo. Come al solito insomma il nostro numero è 06 49 17 50, chiamateci se ci volete insomma dire qualcosa o se volete anche intervenire in diretta durante la rassegna stampa o durante le altre trasmissioni. E andiamo avanti, insomma stiamo leggendo della strage di Alessandria, e che ritroviamo anche in prima pagina sulla Stampa, che come titolo principale ci parla del deficit. L'Italia sfida la UE, Giorgetti no ai condoni, il governo vara la nuova stretta sui migranti, la premier espulsioni più facili. Anche qua le due questioni, migranti e questione economica, vengono associate in una maniera anche abbastanza becera, perché ovviamente le misure sui migranti e la gestione dell'accoglienza ha un impatto economico sui conti in Italia, e però mentre vengono approvate delle norme come quella che ha fatto parlare parecchio di sé, cioè i 5.000 euro richiesti per non finire nei centri, per insomma nei CPR, mentre, o nei centri dedicati scusate principalmente ai rifugiati, dove insomma bisognerebbe essere detenuti fino alla fine delle pratiche per l'asilo politico, mentre se si hanno questi 5.000 euro si può restare in libertà. Insomma, quindi non ci stupisce che vengano associate le due questioni. Valditara, basta ricorsi, difendo la scuola dai TAR. C'è un'intervista, quindi sulle pagine della Stampa, al ministro dell'istruzione e del merito, che dice: la nostra riforma non è punitiva ma tesa a educare, coinvolgeremo i genitori. E leggeremo sicuramente qualche parte di questa intervista. La manovra è realista ma anche velleitaria, secondo Stefano Lepri, che analizza la manovra economica 2024 del governo Meloni. Sulla spalla di destra ritroviamo appunto ancora la questione Regeni, gli 007 egiziani vanno processati, e il commento appunto: la vittoria del diritto su una politica sorda, dice Manconi. Infine si apre uno spiraglio nella tormentatissima vicenda dell'accertamento della verità sull'assassinio di Giulio Regeni. Ora è possibile che la magistratura italiana processi gli imputati per il sequestro, la tortura e l'omicidio del nostro connazionale. Anche qui la questione di Purgatori. C'è un articolo di Vladimiro Zagrebelsky: se il clima malato finisce in tribunale. Quando nel 2015 venne in pompa magna presentato l'accordo di Parigi sul clima per il contrasto all'aumento del riscaldamento globale mediante la riduzione dei gas serra, poteva credersi che gli oltre 170 paesi sottoscrittori avessero preso un impegno capace di avere concreti e condivisi impegni, e questo sicuramente non è successo. E non è successo. E poi cerchiamo, scusate, qua qualche problema tecnico che risolviamo al volo riprendendo la prima pagina della stampa, e c'è la questione di questo spot dell'S Lunga. Famiglia S Lunga, Meloni sposa lo spot e istituisce l'assistente per le neomamme. La pubblicità della pesca di S Lunga, non appena è andata in onda, ha fatto discutere. La politica non se ne era curata. C'è, rispetto a questo dibattito che si è creato, un commento di Nadia Terranova sulla prima pagina della stampa. Io, figlia di separati, invidio quella bimba. Sono figlia di genitori che si sono separati poco dopo la mia nascita e ho vissuto tutta l'infanzia nell'indicibile e dolorosa convinzione che la mia famiglia non esistesse. Non si trattava solo di invisibilità, ma proprio di irrealtà. Insomma, a breve cerchiamo anche di raccontarvi meglio questo spot, di cosa parla e per quale motivo ha creato tutto questo dibattito, come insomma i quotidiani di oggi riportano. Mi sono accorto che un quotidiano che non ho preso in rassegna è La Repubblica, e ora cerco di rimediarlo e di leggervelo subito, visto che insomma l'abbiamo saltato. E ce l'abbiamo in 3, 2, 1, eccolo qua. Processate i killer, caso Regeni. Il titolo principale della Repubblica è un quotidiano che sulla vicenda Regeni ha avuto un'attenzione particolare. La Consulta agli 007 egiziani incriminati per l'omicidio. L'ostruzionismo della dittatura di Al-Sisi. Tajani, falso che il governo volesse chiudere un occhio. E invece su questo il governo italiano, che è un governo che ha dei rapporti molto stretti col governo egiziano, se non ci fosse stata anche una spinta da parte della famiglia, anche da parte della, possiamo chiamare, società civile, insomma, è stata una questione quella di Giulio Regeni, che anche a dei livelli come realtà come Amnesty o come anche gli stessi atenei universitari, che hanno espresso delle posizioni sul tema, i collettivi, tante diverse realtà, diversi livelli non hanno abbassato l'attenzione su questo tema, e sicuramente senza tutto questo sarebbe stato difficile arrivare anche a questo passaggio, che comunque insomma la famiglia era interessata a portare avanti. C'è la questione dei migranti. I ministri degli interni UE non sbloccano il patto con Tunisi, e andremo a leggere perché questo è interessante. C'è Bonini che commenta la questione Regeni, l'aia pulita della Corte. È liberatorio poterlo dire 7 anni e 8 mesi dopo il suo omicidio, per mano di agenti della National Security Agency. La Corte Costituzionale riapre il processo. Gli 007 egiziani assassini del ricercatore italiano ucciso nel 2016 al Cairo potranno essere giudicati. Manovra Meloni sfida Salvini, pensiamo alle cose necessarie, ha approvato l'aumento del deficit. E alla fine in CDM la premier Meloni sfida l'alleato leghista Salvini, richiamandolo alla realtà sulla manovra. Pensiamo alle cose necessarie, il nostro scopo non deve essere quello di inseguire il consenso, ma di raggiungere risultati concreti. La Meloni insomma continua a dimostrare quanto è scaltra in questo agone politico, perché è evidente che anche lei segua assolutamente questo tipo di dinamiche legate al consenso, legate alle vicende di attualità, misure su misure che rispondono soltanto a quello che sta succedendo nell'ultima settimana, e che come quasi tutti i governi, insomma, se non tutti, trascurano le questioni strutturali, perché magari quelli che non le trascurano le vanno a peggiorare. Ma sulle questioni diciamo emergenti e che possono cavalcare un'onda mediatica, un'onda emotiva, questo governo, che fosse la questione dei migranti, la questione della violenza e degli stupri, la questione delle automobili, e quindi gli youtuber che hanno ucciso una bambina prendendo una smart con una Lamborghini, e quindi il decreto legge sulla sicurezza sulla strada, è evidente che dove c'era lo zampino di Salvini, sì, però insomma alla Meloni gli viene bene di accollare a Salvini questo ruolo di essere quello che cavalca le onde mediatiche e diciamo restare da questo punto di vista pulita. Allarme ai campi flegrei, dove mancano perfino le strade per fuggire. Ieri la scossa più forte da 40 anni. Il vulcano invisibile, questa è l'analisi di Ottavio Ragone. I campi flegrei, le terre ardenti dei greci, non meritano un'attenzione così tiepida. Da molti anni gli abitanti sono in allarme per il bradisismo. 500.000 persone vivono nella caldera. che è la parte, insomma, che potrebbe essere principalmente interessata da questi fenomeni. Torniamo subito in voce, siete ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa e della nostra rassegna stampa dei quotidiani. Ne abbiamo già letti alcuni, leggiamo meglio i titoli del Manifesto. La manovra economica, legge di bilancio, il governo ha varato la NADEF, la Commissione UE capirà la situazione, manovra in ginocchio a Bruxelles, il governo vara la NADEF e Giorgetti parla di spending review da fare nei ministeri, 2 miliardi di euro di tagli, deficit al 4,3%, il PIL all'1,2% nel 2024, ma per Bruxelles è allo 0,8%. In totale ci sarebbero 14 miliardi in dote per il taglio del cuneo fiscale. Le misure per la natalità o i rinnovi dei contratti nel pubblico impiego, ancora polemiche sul superbonus al quale è stata addebitata la responsabilità dell'aumento del deficit nel 2023 e le incertezze nel futuro. Ora si apre la partita con la Commissione europea, che inizierà ad esaminare le stime fornite dal governo. Capiranno la situazione, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, credo che nella Commissione ci siano persone che hanno fatto e fanno politica a differenza dei banchieri centrali che fanno un altro mestiere. E l'ennesimo decreto immigrazione, stretta su minori e richiedenti, meno garanzie per i richiedenti asilo ed espulsioni più facili, i minori potranno finire nei centri con gli adulti che ospiteranno fino al doppio della capienza prevista, ad essere sottoposti a tipologie di esami per l'accertamento dell'età che si sono già rivelate inesatte, nuova stretta del governo. E c'è un altro articolo, un commento di Gaetano Azzariti, che se non sbaglio è un giurista, e dice come se principi e diritti non fossero mai stati scritti. Dice bene la Presidente del Consiglio, l'attuale governo sta provando a mutare il paradigma in materia di migrazioni, proponendosi di abbandonare quello costituzionale che si fonda sul principio di dignità delle persone per adottare quello securitario che si preoccupa di difendere i confini da invasioni di persone senza volto che attentano all'identità del paese. Non v'è dubbio che tutte le misure dell'attuale maggioranza di destra vanno in una medesima coerente direzione. Questa, insomma, ci sembra già un'analisi molto interessante e corretta che andremo ad approfondire. E sulla questione armena il reportage è di Sabato Angeri, da Goris al confine armeno a zero, alcune parole sono come fantasmi pronti a riapparire nei momenti più bui per gli armeni costretti a fuggire dal Nagorno-Karabakh. Queste parole sono genocidio, pulizia etnica e diaspora. Ieri il numero ufficiale degli sfollati ha superato i 50.000 individui. A questa velocità, entro la fine della settimana, tutti i 120.000 armeni residenti in Artsakh prima delle operazioni antiterrorismo azera di giovedì scorso entreranno nella lista dei profughi. È la prima volta in 3.500 anni che non ci saranno armeni in Nagorno-Karabakh, dice sconsolata Ani, osservando il serpente metallico che si inerpica sulle colline di Khornizor dalla dogana. C'è la questione Regeni, il giudice Trump è un truffatore dagli Stati Uniti, la sentenza del giudice Engoron a pochi giorni dall'inizio del processo civile contro l'azienda del tycoon accoglie la richiesta della procuratrice di New York Letizia James. Ora l'ex presidente rischia di perdere il controllo delle sue proprietà a New York, fra cui la Trump Tower, di cui ha gonfiato il valore a dismisura. Nel mondo degli imputati, gli appartamenti con affitto calmierato valgono quanto gli appartamenti non regolamentati. Le restrizioni possono evaporare nel nulla. Questo è un mondo fantastico, non quello reale. E questi erano i titoli dal Manifesto. Magari ci possiamo anche fermare nell'approfondire i titoli delle prime pagine per passare a leggere qualche articolo, se no andiamo troppo lunghi e tra l'altro appunto le notizie si ripetono abbastanza uguali fra loro stesse. Un breve stacco musicale e passiamo alle pagine interne. Torniamo in voce quando sono le 8:56 all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa e cerchiamo di approfondire le questioni che i quotidiani riportano oggi leggendo meglio qualche articolo dalle pagine interne. C'è la questione della manovra economica che è un po' la notizia principale. Abbiamo letto qualche stralcio delle notizie dalle prime pagine. Cerchiamo di leggere senza tediarvi troppo perché sono comunque notizie che magari da ascoltare con tutte queste cifre non sono particolarmente fruibili. Comunque più deficit per il taglio delle tasse, il prossimo anno sarà al 4,3. La Premier manovra seria e responsabile, Giorgetti. L'Europa capirà la situazione, questo perché... Si parla di Europa perché ci sono dei vincoli rispetto al deficit che l'Italia dovrebbe rispettare, soprattutto rispetto all'anno prossimo, che però questo taglio delle tasse di cui si parla dovrebbe aggravare, quindi insomma potrebbe risultare un problema. Nonostante la crescita della spesa per il super bonus e degli interessi sui titoli di Stato, nella legge di bilancio 2024 ci saranno i fondi per la conferma del taglio del cuneo fiscale, l'avvio della riforma fiscale con la riduzione delle imposte per i redditi più bassi, le misure per le famiglie e i fondi per i rinnovi dei contratti di lavoro nel pubblico impiego, a cominciare dalla sanità. Lo spazio in gran parte sarà recuperato aumentando l'indebitamento del prossimo anno. Da un tendenziale del 3,6 si passa al 4,3%, che significa 14 miliardi di manovra in deficit. L'obiettivo di crescita del prodotto interno lordo viene fissato all'1,2 per il 2024, con il debito previsto a quota 140%. La manovra nel complesso dovrebbe essere intorno ai 30 miliardi. Stiamo lavorando per una manovra all'insegna della serietà e del buon senso, questo lo dice la Meloni, parole insomma chiaramente abbastanza vuote. Basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili saranno usate per sostenere i redditi più bassi, il taglio delle tasse e gli aiuti alle famiglie, ha aggiunto la Premier, ricordando che sarà anche prorogata la garanzia statale fino all'80% sui mutui nell'acquisto della prima casa per i giovani. Abbiamo fatto le cose giuste con serietà e responsabilità, ha spiegato Giorgetti, il ministro dell'economia. Insomma, ci interessano poco le dichiarazioni propagandistiche dei membri del governo, magari ci interessa riportare un po' la sostanza di questa riforma, perché può essere di interesse sia insomma immediato per gli effetti che ha, sia per un ragionamento politico e una possibile e necessaria, direi, opposizione e critica al governo che è in carica. Nel 2025, ha spiegato Giorgetti, il deficit scenderà al 3,6 e nel 26 al 2,9. Stiamo sopra il 3% delle regole UE, è vero, ma noi riteniamo che le condizioni dell'economia, il rallentamento e la stretta monetaria non inducano ad adottare politiche economiche procicliche se vogliamo evitare di aggravare la recessione. Quindi insomma arriviamo già su degli aspetti abbastanza tecnici. Ci sta un grafico sui dati macroeconomici del paese, ovviamente quando si parla di economia non può che mancare una bella intervista a un membro di Confindustria, il presidente del gruppo Carraro, Enrico Carraro, che viene raccontato nella bio in maniera commovente, che è entrato a 22 anni nell'azienda di famiglia ed è diventato presidente, anche presidente di Confindustria Veneto, insomma un fan prodigio, ci vorrebbe raccontare il Corriere della Sera, ma forse semplicemente una persona estremamente privilegiata e ricca che commenta misure economiche che in quello che dice il governo dovrebbero riguardare le fasce più in difficoltà della popolazione. Non si sa bene Confindustria cosa gli riguardi da questo punto di vista. E poi ci sta un articolo di Monica Guerzoni che, con una fotografia di Salvini, parla del ponte sullo stretto, tensioni con la Lega, ancora questioni economiche, la Meloni gela i ministri, richieste eccessive valgono 80 miliardi, quindi si vuole dare priorità a questo taglio del cuneo fiscale, si vuole intervenire sulle pensioni, quota 103 verso la proroga, smart working nella pubblica amministrazione, altri 3 mesi per i fragili e la tassa sugli extra profitti, primo sì in Senato, che porterà un gettito che ufficialmente non è contabilizzato ma sul quale il governo comunque conta. Ricordiamoci che la tassa sugli extra profitti delle banche ha visto dei passi indietro perché a livello dell'Unione Europea è stata sanzionata, e quindi insomma dopo le prime dichiarazioni che il governo aveva fatto, in cui aveva anche un pochino rubato terreno alla sinistra, il stesso Movimento 5 Stelle aveva salutato con favore questa riforma, dicendo anche che insomma loro ne avevano, quando erano al governo avevano già provato a farla, però alla fine neanche questo governo sembra esserci riuscita. Super bonus e pensioni spingono il debito, il calo quasi non si vede. Questo è un articolo, un altro articolo dal Corriere della Sera che riguarda le questioni economiche. L'aggiornamento al documento di economia e finanza NADEF, redatto in condizioni di inevitabile incertezza, ha almeno il merito di mettere in chiaro un punto fondamentale. Nell'orizzonte di finanza pubblica non c'è oggi ciò che all'Italia servirebbe di più, una discesa stabile e credibile del debito pubblico sull'orizzonte della legislatura, neanche con la previsione relativamente benigna che il Ministero dell'Economia presenta sulla prospettiva di crescita. Sono un po' un commento un po' agli stessi dati che riportavamo negli articoli precedenti. La questione è problematica soprattutto perché l'Unione Europea introduce dei vincoli per i paesi membri rispetto appunto al deficit e al debito, e su questo insomma si temono poi imposizioni evidentemente di misure lacrime e sangue, termine che è già stato ripreso in questi mesi, che noi ricordiamo bene, negli anni post crisi del 2008 con l'instaurazione del governo Monti e le misure di austerità. Il ministro Giorgetti ha sottolineato il ruolo dei crediti d'imposta da bonus casa nel frenare il calo del debito, ma è sicuro che la NADEF mostrerà un secondo fattore, il peso crescente della spesa pensionistica. Questo ve l'abbiamo letto dal Corriere della Sera, che insomma proponeva diversi articoli nelle prime pagine rispetto a quello che sta succedendo sul piano economico. Ve lo proviamo a leggere almeno una voce che può dare degli elementi di critica maggiore, ed è sicuramente dalle pagine del Manifesto, dove c'è Roberto Ciccarelli che ci parla della manovra e dice insomma con più chiarezza quello che stavamo provando a dire prima, cioè che la coperta è corta, arrivano 2 miliardi di tagli, il super bonus edilizio al 110%, la politica monetaria restrittiva della banca centrale BCE, la guerra in Ucraina che ha contribuito all'aumento dei prezzi delle materie prime alimentari ed energetiche, e soprattutto il probabile ritorno del patto di stabilità e crescita limiteranno decisamente la seconda legge di bilancio 2024 del governo Meloni. L'imminente ritorno alle nuove regole dell'austerità in presenza di una crisi dei redditi e dei salari creata dalla fiammata inflazionistica, che non accenna a diminuire realmente, è la cornice economico-politica che ha segnato l'aggiornamento dei documento di economia e finanza NADEF, varato ieri dal Consiglio dei Ministri e inviato subito ai custodi dei conti della Commissione Europea a Bruxelles. Presentato dal governo come un documento prudente, responsabile e coerente con le indicazioni della Commissione UE, la NADEF sembra contenere alcune stime ottimistiche, in particolare per quanto riguarda la crescita del PIL. Ve le leggiamo già un po' di queste cifre, magari non vi ammorbiamo rileggendole ancora. Insomma, quindi infine si dice che si presume che ci sarà da discutere a Bruxelles, dove il governo dovrà inviare il documento programmatico di bilancio e il disegno di legge di bilancio. Non è una differenza da poco, perché anche da questo indicatore sulla crescita dipende la responsabilità di risorse che saranno a disposizione del governo per finanziare gli interventi a beneficio dei redditi medio-bassi e il taglio del cuneo e misure premiali per la natalità, i fondi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego a cominciare dalla sanità. E anche qua insomma già ne leggevamo, ci sono altre cifre. Proviamo a leggere più una parte di commento. Alla fine si dice che quello che è certo è che l'inflazione finirà forse solo alla fine del 2025. Ciò obbligherà a mantenere alti e a lungo i tassi di interesse. Giorgetti ha detto che se la presidente BCE Lagarde fosse al suo posto sarebbe contraria alle politiche che sta facendo, e se lui fosse al posto della Lagarde farebbe le cose che sta facendo lei. Ecco, in questo sdoppiamento di ruoli e nell'inconciliabilità delle prospettive cresce la nuova crisi che colpisce i salari e i redditi. Insomma, quello che rimane è poi la situazione economica della maggioranza del paese, che è una situazione sempre più preoccupante e che vede sicuramente un'assenza di una lotta e contestazione di massa. Ci sono ovviamente alcuni tipi di opposizioni, qua viene riportate dichiarazioni della FIOM rispetto a quello che succede all'ex Ilva di Taranto. Oggi sciopero, fumata nera a Palazzo Chigi, siamo all'eutanasia di Acciaierie d'Italia. I sindacati escono dal confronto a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, registrando l'assoluta assenza di novità e anzi un passo indietro. All'incontro erano presenti il sottosegretario Mantovano, i ministri Urso, Calderone e Fitto, i vertici di FIOM, FIM, UILM, UGL e USB. Il governo si sta confrontando con ArcelorMittal per rinegoziare le prospettive, non ha dato informazioni concrete. Per il segretario generale della FIOM siamo all'eutanasia di fatto di Acciaierie d'Italia. Dal canto suo Palazzo Chigi definisce l'incontro una tappa. limitandosi a ribadire un vago impegno a dare soluzioni di prospettiva con il completamento della decarbonizzazione e la verifica del concreto impegno del socio privato al rilancio dell'impianto. Ma, sottolinea Benaglia della FIM, siamo di fronte a una situazione urgente. Il gruppo sta collassando, servono 5 miliardi e il tempo è decisivo. Sono a rischio 20.000 lavoratori. Da parte del governo ci sono stati passi indietro. Qualche mese fa ci dicevano che c'era la possibilità di risalire in maggioranza negli assetti. Questo lo riportano ancora altri sindacati. La questione dell'ex Ilva di Taranto, immagino la conosciate tutti e tutte, però ci parla appunto di un'acciaieria che sta da tempo piegando una città in termini di impatto sulla salute delle persone e che ripropone l'eterna battaglia tra salute e salario, che insomma ancora nel 2023 non è assolutamente superata, e che ci parla appunto di una retorica che ancora vorrebbe mettere, insomma, non vorrebbe mettere al primo posto la salute di chi lavora e abita in quel territorio. Questo lo leggiamo appunto dalle pagine del Manifesto, dove c'è anche un aggiornamento su quello che succede sul salario minimo. La palla torna al Parlamento dopo le divagazioni della maggioranza. Il 17 ottobre alla Camera si discute il testo delle opposizioni, che si dividono sui migranti. C'è una fotografia di Conte e Schlein che erano alla manifestazione Insieme per la Costituzione lo scorso giugno. Insomma, un'immagine commovente proprio per noi che sia di Costituzione che di Conte Schlein proprio non possiamo farne a meno. E insomma, da questo punto di vista, quindi la leader Dem a Conte, c'è più spazio per il PD se gli altri hanno posizioni di destra, e questo insomma mi sembra abbastanza onesto. Forse è l'unica possibilità perché il PD riprenda un minimo di terreno, un terreno che insomma non facciamo il tifo che riprenda. Sulla questione del salario minimo, il PD insieme a quella della sanità sta cercando di costruirsi appunto uno spazio di esposizione mediatica e di presa di parola per esistere, perché sennò rischiano veramente di scomparire, e questo insomma è legato a un dibattito interno anche al governo, che insomma sta ragionando, sembra, sulla questione del salario minimo. Staremo un po' a vedere se tutte queste dichiarazioni avranno qualsivoglia seguito. E poi insomma vi lascio a un breve stacco musicale e prendiamo magari un attimo la questione del caso Giulio Regeni. Riprendiamo questo tema dalla Repubblica, perché appunto lo riporta in prima pagina e dedica a questo tema le prime due pagine del quotidiano. E a processo gli agenti egiziani, la Consulta riapre il caso Regeni. Insomma, non c'è tantissimo da dire oltre in sé alla notizia sul piano giudiziario, perché altrimenti l'unica cosa in parte da aggiungere sarebbe riportare le dichiarazioni dei politici come Tajani, ma insomma ci interessa relativamente. Sul caso in sé lo abbiamo commentato anche a partire dalle prime pagine, e la questione è che è stato accolto il ricorso del GUP. La norma che impediva di procedere può essere derogata, gli 007 saranno giudicati in contumacia. Cosa significa? Significa che non si sanno gli indirizzi delle residenza di questi agenti che vengono individuati come i responsabili di quello che è successo a Giulio Regeni, e solitamente, insomma, per intraprendere un processo nei confronti di una persona c'è bisogno di farglielo sapere, che questa persona, o almeno che abbia la possibilità di saperlo. Poi se ti viene inviata la notifica e tu non la leggi, appunto, vieni processato in contumacia. Ci sono persone che ricevono condanne in contumacia, quindi da un giorno a un altro si rendono conto di avere una condanna e magari vengono anche detenuti per questo. Invece in questo caso si sta andando in deroga e c'è una motivazione, perché ovviamente è una questione molto grave. Paola e Claudio Regeni dichiarano: avevamo ragione noi, la giustizia alla fine è più forte di tutto. Quindi quattro agenti della National Security accusati di aver preso e ricercato l'italiano alla fermata della metropolitana di Docchi il 25 gennaio 2016, per poi farlo ritrovare 9 giorni dopo così sfigurato da far dire alla mamma: l'ho riconosciuto soltanto dalla punta del naso, saranno giudicati dalla giustizia italiana, nonostante il loro paese, l'Egitto, abbia comunicato che questo non sarebbe mai potuto accadere. Lo ha deciso ieri la Corte Costituzionale, raccogliendo la richiesta del GUP Ranazzi, che a sua volta aveva trovato fondata le eccezioni presentate dal procuratore di Roma Francesco Lovoi e dal suo aggiunto Sergio Colaiocco. La consulta ha ritenuto che nei casi di tortura, se lo Stato straniero non collabora, la giustizia deve fare il suo corso anche senza le notifiche. Fino a questo momento l'Egitto si era sempre rifiutato di comunicare gli indirizzi dei quattro, e questo aveva spinto sia la Corte d'Appello di Roma che la Cassazione a dire che quel processo non poteva cominciare, con una sentenza politica, perché di fatto disegna l'incostituzionalità della norma proprio sul processo Regeni. La consulta dice che quel passaggio è illegittimo. E questo è il centro della notizia. Su ogni quotidiano questo è commentato in realtà da un'intervista ad un giurista. Qua è Gatta, ex consigliere giuridico della Cartabia, ordinario di diritto penale alla Statale di Milano. Questo, insomma, sulla Repubblica, e questo, insomma, lui lo fa anche commentando quello che ha fatto e che avrebbe potuto fare la Cartabia, e quindi anche che non ha fatto. E c'è anche una visione rispetto ad Al-Sisi, l'imbarazzo di Al-Sisi che voleva ricucire con l'Italia senza sacrificare i suoi uomini. C'è anche la questione del caso Zaki, che viene presentato un po' come un tentativo da parte dell'Egitto di recuperare terreno dopo l'assassinio di Giulio Regeni, non volendo appunto consegnare i responsabili materiali di questo assassinio, perché poi sappiamo che i mandanti in sé è lo stesso Al-Sisi, è lo stesso governo che ha questo tipo di polizia che interviene in queste maniere, torturando, detenendo, uccidendo attivisti e persone che hanno anche soltanto per lavoro o per militanza, per attivismo, criticano l'operato del governo e vanno a studiare meglio quello che succede in Egitto. E questa è, insomma, la situazione che era a noi ben nota e che in questo momento però sta portando a qualche evoluzione. Sulle pagine della Stampa, appunto, c'era il commento di Manconi, che ci parla di una vittoria frutto della tenacia, battuta l'apatia dei governi italiani. Il regime di Al-Sisi non ha mai collaborato, ben 6 esecutivi di seguito non l'hanno pressato. Se questo crimine non finisce nell'oblio, è merito della famiglia e del procuratore Colaiocco. Qua, insomma, c'è questa, insomma, l'opinione di Luigi Manconi, che poi commenta a livello di quello che è successo a livello giuridico, che però abbiamo già ampiamente esposto. Dice che l'ultimo atto di vera pressione nei confronti delle autorità egiziane consistette nel richiamo in Italia del nostro ambasciatore al Cairo nel 2016, ma anche quello si rivelò una procedura solo formale, il debole segno di una controversia sostanzialmente innocua. Cosicché alla vigilia del Ferragosto dell'anno successivo il provvedimento fu revocato e si ripristinò l'ordinaria normalità diplomatica tra Italia e Egitto. Dal giorno del rapimento di Regeni a oggi si sono succeduti 6 governi e al di là delle petizioni di principio hanno prevalso in genere le dichiarazioni di amicizia verso l'Egitto. È una sequenza turbinosa di incontri di presidenti del Consiglio e ministri con il despota egiziano, tale da far immaginare una inquietante promiscuità. E questa, insomma, sicuramente è una verità che va ribadita anche in questo momento, perché sicuramente quello che sta succedendo ha dei lati positivi, soprattutto perché la famiglia di Giulio Regeni, insomma, è questo che voleva, ma ha sicuramente anche potrebbe anche far dimenticare quello che è successo e quanto il caso di Giulio Regeni ci mostra la sudditanza dell'Italia e l'importanza che danno l'Italia, come la maggior parte degli stati a livello mondiale, ai rapporti internazionali, ai rapporti anche con paesi che portano avanti delle politiche che, diciamo, sono molto pesanti, non che l'Italia non le porti avanti, perché infatti in questo chiamare despota al-Sisi e governatori di altri paesi più distanti e che non fanno parte dell'Unione Europea, ci si dimentica sempre che le politiche portate avanti in Italia, e ora approfondiremo la questione dell'aggiornamento del decreto di legge Cutro, quindi sui richiedenti asilo e i migranti, ci racconti di un paese che sta facendo la guerra che arriva sulle nostre coste. Proseguiamo la rassegna stampa, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e lo facciamo riprendendo le pagine del manifesto sulla questione migranti. L'articolo è di Gian Sandro Merli e ci dice che i minori nei centri con gli adulti, stretta sui richiedenti asilo. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato le nuove disposizioni urgenti su immigrazione e protezione internazionale. I punti principali restano quelli delle bozze circolate martedì: meno garanzie per i richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati, maggiori fondi alle forze di sicurezza. Sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo sarà competente il Viminale nei casi di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e il prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza. È potenziato anche grazie ai fondi, ai nuovi fondi app e personale, il controllo sulle domande di visto d'ingresso in Italia, stretta su chi manifesta la volontà di chiedere asilo ma non formalizza la domanda o salta alcuni dei passaggi previsti, per chi si allontana ingiustificatamente dai centri di accoglienza o CPR dei ceppi ansiosi, la sospensione dell'iter è ridotta da 12 a 9 mesi. Sulle domande reiterate in fase di espulsione ci saranno procedure più semplificate senza derogare il diritto previsto attraverso l'attivazione in via speditiva del presidente della commissione territoriale da parte del questore, ha spiegato Piantedosi. Il governo fa dunque un passo indietro rispetto alle bozze del provvedimento che attribuivano questo potere direttamente al questore. In caso contrario, la norma che si applica nei casi di richiedenti asilo che hanno ricevuto un diniego, poi un decreto in espulsione, dopo avanzano una nuova richiesta la cui legittimità risiede nella presenza di eventuali nuovi elementi, avrebbe violato l'articolo 4 delle direttive procedure che assegna la responsabilità dell'esame delle domande alle autorità designate a livello nazionale. Qua insomma aspetti molto tecnici, però diciamo si parla ad esempio di 400 militari che si aggiungono all'operazione Strade Sicure per compensare il personale che sarà dispiegato nei centri di trattenimento, avranno una funzione dinamica nel controllo delle stazioni. Da qui al 2024 polizia e pompieri riceveranno 25 milioni in più. E poi diventa possibile mutare in espulsione la condanna per falsa attestazione di chi bleffa sulla data di nascita. Sono previsti maggiori controlli nella conversione del permesso di soggiorno in quello per lavoro a colpimento dei 18 anni. Restano anche le due misure trapelate dalle bozze che avevano sollevato maggiori critiche: la possibilità di accogliere in mancanza di posti dedicati i minori con più di 16 anni in strutture per adulti, un deciso passo indietro nella protezione dei ragazzi che arrivano in Italia dopo un viaggio lungo e difficile. Il 31 agosto scorso la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, aveva condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti ai danni di una 17enne ghanese rimasta per 8 mesi in un centro d'accoglienza per adulti nel Comasco. Tra le ragioni anche la promiscuità con i maggiorenni, la collocazione di tutti i minori in strutture a loro riservate è un principio che non si può derogare. Il secondo punto contestato è la possibilità di non rispettare il protocollo multidisciplinare per l'accertamento dell'età, recepito nel 2017 dalla legge Zampa. In caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, sarà possibile realizzare altri tipi di esami, anche radiografici. Questo nonostante ci sia consenso scientifico sul fatto che l'RX del polso non sia idoneo da solo a fornire risultati certi. Anche su questo l'Italia è stata recentemente condannata dalla CEDU per il caso di un ragazzo mandato nel centro di accoglienza di Cona a Venezia in base all'esame radiografico. Il governo ha varato ben 9 decreti sull'immigrazione, spostando ulteriormente il tema in ambito repressivo e poliziesco, commenta l'avvocato Zorzella dell'ASGI. Questo non solo rispetto ai migranti ma anche a richiedenti asilo, le cui garanzie sono state ridotte in vari ambiti, un potente strumento propagandistico che vorrebbe suggerire come queste persone siano di per sé pericolose. E poi leggevamo già dalla prima pagina il commento di Gaetano Azzariti, che ci parla del paradigma securitario che era già sperimentato in Italia con la strategia della chiusura dei porti, una prova di forza che ha portato solo a violare pressoché tutte le norme di diritto internazionale e quelle costituzionali. Per fortuna lo Stato di diritto e gli obblighi di conformazione al diritto internazionale stanno facendo il loro corso e l'arroganza del potere è ora sotto processo. Si parla ad esempio della questione di Carola Rackete, ma quel che più impressiona delle politiche migratorie poste in essere dall'attuale governo è l'assenza di ogni considerazione d'ordine costituzionale e internazionale. Se solo si riflettesse su questi sacri principi ci si renderebbe conto della necessità di chiudere i CPR, altro che estendere il tempo di trattenimento. Quando la Consulta ha ritenuto legittimo il trattamento, la cui durata massima era allora di soli 20 giorni, ha confermato che esso rappresenta pur sempre una misura assoggettata alle garanzie di cui all'articolo 13 della Costituzione. Vabbè, insomma, questo commento legale poi arriva a parlare della cauzione pari a 4.938 euro. E la domanda che fa Zariti è: ma con chi pensano di avere a che fare? Piuttosto, visto che la giustificazione è stata quella di una lettura della direttiva europea che individua le misure alternative al trattenimento, si dovrebbero considerare le altre ipotesi indicate, quelle che prevedono l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità, ovvero quello di dimora in un luogo assegnato. Vabbè, insomma, qua rischio di essere poco chiaro. Comunque, diciamo, si fa un commento abbastanza duro anche ritornando alle misure precedenti che erano state approvate. C'è da sempre da ricordare come qua venivano citate un po' l'approccio e la propaganda su questo tema del governo Salvini, e quindi i blocchi navali, insomma, e le vicende che hanno visto, che vedono poi Salvini sotto processo. Ma a parte le questioni legali, le questioni dei processi e le leggi, C'è da ricordare, anzi soprattutto in realtà a proposito di leggi, che chi ha introdotto i centri per la detenzione dei migranti, CPT, è stato un governo di centrosinistra, è stato anche il appena deceduto Napolitano insieme a Livia Turco, che con la legge Turco-Napolitano introdussero i CPT, poi CIE e ora CPR, insomma infami luoghi con una storia di torture, detenzione e morte, e di anche completa chiusura all'informazione, la possibilità di conoscere ciò che avviene al loro interno, luoghi che, anche se si volesse, se si credesse che prendere le persone e rimandarle indietro al proprio paese possa essere una maniera di affrontare la questione delle migrazioni, non hanno assolutamente in realtà questo tipo di capacità e di all'interno del sistema generale, ma portano in realtà quasi solamente a a vessare, a avere comportamenti molto violenti verso i migranti che insomma vengono detenuti in questi centri e spesso poi rilasciati e magari anche rimessi al loro interno, perché non riescono a trovare all'interno dei meccanismi legali una via d'uscita per regolarizzare la propria posizione all'interno dello Stato italiano. Un'altra questione dagli interni, oggi in realtà ci sono abbastanza notizie, è quella delle scosse più forti e più frequenti ai campi Flegrei. Martedì notte è raggiunta 4,2 di magnitudo, la più alta negli ultimi 40 anni, la retta resta gialla, ma i piani d'emergenza sono da aggiornare. E direi che oltre ai dati della magnitudo, quello che è, diciamo, importante e particolarmente preoccupante è la questione appunto della mancanza di piani di emergenza rispetto a questo bradisisma. Cerco di arrivare direttamente al punto. Riportiamo intanto la dichiarazione del direttore dell'Osservatorio Vesuviano, che dice che i parametri geofisici e geochimici indicano il perdurare della dinamica in corso con il sollevamento del suolo nell'area di massima deformazione al rione Terra a una velocità media di circa 15 mm al mese dall'inizio del 2023. Bradi ovviamente sta per un processo lento, un processo che si è riattivato dal 2005 e da qualche tempo osserviamo un intensificarsi. Queste sono un po' le dichiarazioni che riguardano appunto gli ultimi 18 anni di questo processo. Viene anche detto che al momento non ci sono variazioni di questi parametri per mostrare che ci sta l'ipotesi di un'eruzione imminente. lo scenario di riferimento non cambia finché non arriveranno altri dati. Attualmente misure indirette dicono che il magma si trova a circa 6 km, questo rispetto al rischio sismico. C'è anche un dirigente di ricerca presso l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che il 18 settembre ha inviato una PEC al prefetto di Napoli dicendo che è necessario verificare la vulnerabilità degli edifici intorno all'area. Già nel 2018 ho informato le istituzioni scientifiche che il perdurare del sollevamento del suolo e l'aumento della pressione interna avrebbero portato a una crescita della sismicità. Si parla se ci sono aree, edifici fatiscenti da sgomberare. Quindi ancora dichiarazioni sulle questioni del patrimonio edilizio. Invece Edoardo Cosenza, assessore del Comune di Napoli alla Protezione Civile, dice che non ci aspettiamo grandi danni. Si tratta di edifici che hanno sopportato la crisi degli anni 70 e 80. L'Ordine degli Ingegneri sta mettendo a disposizione personale. Il Piano Nazionale di Protezione Civile dei Campi Flegrei e il Vademecum in caso di evento grave. In zona rossa ci sono i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto per intero, parte di Giugliano, Marano e alcune municipalità di Napoli. Totale circa 500.000 abitanti. Se ci arrivasse allontanamento ci sono le regioni gemellate, Pozzuoli ad esempio finirebbe in Lombardia e altro ancora. Questa un po' la situazione. C'è appunto angoscia anche rispetto al ricordo di quello che successe a Pozzuoli e, tra gli anni 70, le scosse degli anni 70 e poi degli anni 80. E prendiamo anche lo spunto per leggere, nella stessa pagina c'è riportato da parte dell'associazione Walter Rossi per sabato 30 settembre, Walter Rossi un ricordo senza pace. Dalle ore 10 la cerimonia istituzionale al monumento in piazza Walter Rossi, dalle 16 un fiore per Walter, microfono aperto alla lapide restaurata in Viale delle Medaglie d'Oro, tutto il giorno presidio in piazza Walter Rossi, tesseramento, incontro con l'associazione, proiezioni video, interventi, stand informativi. Questo insomma un appuntamento come tutti gli anni in ricordo di un compagno ucciso dai fascisti. E questo rispetto agli interni, non so proprio se è l'ultima notizia, magari lascio un breve stacco musicale e poi capiamo se possiamo passare agli esteri. Riprendiamo dalla stampa un altro paio di questioni. Intanto insomma recitiamo quello che è successo ad Alessandria, una strage familiare come viene chiamata, ma si parla di due femminicidi e dell'uccisione anche del figlio da parte di quest'uomo che in sequenza ha ucciso tutta la sua famiglia e poi si è tolto la vita. Cioè, ha lasciato un biglietto scritto "sono rovinato, non c'è più scampo, la colpa è solo la mia". Purtroppo, cioè, no, questi uomini che anche di fronte all'ammissione di una propria responsabilità rispetto a dei problemi della propria vita scelgono spesso di uccidere le donne, di uccidere la moglie, di uccidere l'amante. E è una, insomma, un aspetto che anche quando si parla di una strage familiare rimane sempre centrale e viene ripercorso sempre la prima persona che, insomma, a cui anche questo ingegnere ha tolto la vita è stata la moglie. C'è anche qua insomma viene data spazio alla preside e ai compagni di scuola del figlio ucciso. La moglie era guarita da un tumore e in città la ricordano come una famiglia felice e molto unita. Insomma, queste sono frasi che spesso poi vengono riportate. Ovviamente sono questioni di cui non è facile leggere le notizie, perché insomma c'è sempre poi quell'aspetto di qua, ad esempio c'è un primo piano sulla stampa dal titolo "Nella mente del killer era ossessionato dal controllo e maniaco del perfezionismo", sul suo blog scriveva articoli e spesso parlava della paternità: "Ho avuto un figlio a 50 anni quando gli altri sono nonni". Questo insomma alcuni dettagli della vita di questa persona, che però insomma da certi punti di vista ci interessano molto poco, perché in fin dei conti purtroppo è l'ennesima vicenda di un uomo che uccide la moglie, in questo caso uccide anche il figlio e poi si toglie la vita. Ora andiamo un attimo avanti, che sempre sulle pagine della stampa c'è la questione di cui non possiamo non parlare, perché in realtà è ripresa da tanti quotidiani e ha un certo interesse quest'oggi a livello del dibattito pubblico, che è quella dello spot dell'Esselunga. Cerco di ritrovarlo. C'era un articolo dalle pagine della stampa e proseguiva a pagina 15. Ok, andiamo a pagina 15. Meloni, Salvini e Crosetto difendono la pubblicità della pesca. Intanto l'esecutivo pensa alla figura dell'assistente materna. Dare voce ai tanti genitori separati, trasformando uno spot in uno splendido messaggio di amore e famiglia, merita solo sorrisi. Chi lo deride sbaglia. Questo ovviamente lo dice Salvini, sempre con insomma i suoi toni particolarmente aperti e concilianti nei confronti delle posizioni che non sono la sua. Questo spot di cosa parla? Per chi non l'ha visto, è ambientato in uno di questi mega store, supermercati dell'Esselunga giganteschi, in cui una bambina è a fare la spesa con la madre e compra una pesca e insomma durante il tragitto verso casa vede delle famiglie con padre e madre e si vede da subito che insomma è addolorata perché insomma i genitori sono separati, e poi regala questa pesca al padre dicendo che è da parte della madre, quindi cercando di riunire la sua famiglia e i suoi genitori. Questo spot insomma, come mi suggerivano anche altre compagne della redazione, sicuramente non è lo spot e la propaganda più grave e più becera che abbiamo visto su questioni simili negli ultimi anni. È sicuramente l'ennesima presa di parola a livello pubblico, in questo caso di un'azienda privata, però con un certo endorsement da parte dei membri del governo sulla famiglia e la questione della natalità. Ma questo non ci sorprende, perché è una questione sulla quale c'è da rispolverare la partnership e lo sponsor da parte di Esselunga agli stati generali della natalità, voluti insomma in particolare da questo governo, e che vedono una propaganda continua sulla questione della crisi della natalità e della famiglia e della glorificazione del ruolo della famiglia. E quindi non ci stupiamo che Esselunga possa produrre uno spot con una retorica al suo interno simile, e che insomma ci riconferma poi come ci sia un arco a livello nel nostro paese, che passa dai politici alla Chiesa, alle associazioni pro vita, a anche alcuni enti privati che a vari livelli ci parlano appunto di famiglia naturale, di insomma guerra alle persone omosessuali, o in questo caso di spinta al ricongiungimento delle famiglie. Poi ovviamente c'è la questione dei genitori separati, su cui tanti hanno preso parola dicendo: anche io ho vissuto queste vicende, sono stato male. È indubbio che ci siano tante storie di sofferenza legate alle famiglie separate, come ci sono tante storie di sofferenza in realtà anche legate alle famiglie che non si separano. Quindi insomma è pure una questione un pochino abbastanza discutibile, anche se si va sugli aspetti meno problematici. E appena sopra sulla stampa c'è un'intervista a Valditara: "Ho rovesciato l'impostazione fascista, la scuola serve lo studente e non lo Stato". Questo sono parole di Valditara. Da brividi: "Il ministro basta scontri con il TAR, dobbiamo porre fine ai contenziosi amministrativi, la nostra riforma non è punitiva ma l'obiettivo è educare i giovani al rispetto. Sulla violenza sulle donne i docenti saranno appositamente formati al protagonismo diretto degli studenti in gruppi di autoriflessione". Ci fa molto paura quando Valditara parla della questione della violenza sulle donne e di come vuole introdurre nella scuola strumenti per affrontare questi temi, perché è indubbio che vadano potenziati, ma da parte di un uomo che ha posizioni su vari temi molto gravi, ci aspettiamo che tipo di associazioni e che tipo di realtà coinvolgerà su questo aspetto. Maturità, la struttura delle prove scritte non cambierà, va precisato meglio che cosa si intende per colloquio orale e come dovrà svolgersi. Questi alcuni stralci che riguardano dei punti dell'intervista, e insomma ci interessa pure relativamente di dare voce a Valditara da questi microfoni, perché ne ha già abbastanza ovunque, e commentiamo con seguendo abbastanza in maniera pedissequa quello che succede nel mondo dell'istruzione, sia nelle rassegne stampa ma soprattutto con la trasmissione L'Ora di Buco il martedì pomeriggio alle 5, e insomma l'invito è a ascoltarla, perché insomma si cerca di mantenere un'attenzione su un tema particolarmente importante che vede in Italia una situazione molto, molto grave che tuttora non migliora. Dalle pagine del Corriere c'è un articolo a cui teniamo particolarmente, che è l'articolo che titola Khaled italo-palestinese in cella senza spiegazione, Israele deve liberarlo, l'appello della moglie alla Camera con Amnesty. Khaled El Kaisi, 28 anni, palestinese e cittadino italiano, è sposato con la connazionale, vabbè insomma, a parte i suoi, le questioni private, Francesca è una compagna insomma che sta animando la campagna, in carcere in Israele da 28 giorni. Khaled da appunto è in Israele nel carcere di Petah Tikva, o perlomeno gli agenti non gli hanno spiegato perché il 31 agosto hanno deciso di arrestarlo. Fino ad ora non lo hanno spiegato nemmeno ai familiari, all'avvocato, al nostro console. Khaled è italo-palestinese, nato nei territori da madre italiana, sposato con una donna italiana e padre del loro bimbo. L'ultimo giovedì di agosto stava andando dalla Cisgiordania in Giordania, passando per il valico israeliano di Allenby. Avevano finito la nostra vacanza in Palestina di 2 settimane e volevamo tornare in Italia. Ci hanno fermato al valico israeliano, hanno preso Khaled, gli hanno fatto attraversare il metal detector avanti e indietro almeno 6 volte. A quel punto hanno tirato fuori le manette, lo hanno arrestato davanti a me, davanti al nostro bimbo. Francesca aveva insomma, qua vengono riportati aspetti che insomma ci teniamo poco a raccontare di base dai microfoni, però lo ha spiegato il legale della famiglia, Flavio Rossi Albertini, dopo un mese di arresto ingiusto, il timore è che ci possa essere un processo altrettanto arbitrario e ingiusto. Per Cagliari ieri si sono mobilitati i deputati Anna Ascari del 5 Stelle, Boldrini del PD, Fratoianni di Sinistra Italiana e il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri, che dice che Khaled è italo-palestinese, ma per Israele quello che c'è scritto prima di palestinese non importa. È palestinese, dunque è sospetto, automaticamente una minaccia. Dal momento dell'arresto si sono tenute 4 udienze nelle quali non è stato formulato nessun capo di accusa. L'ultima, il 21 settembre, ha prorogato la custodia cautelare fino al 1 ottobre, giorno nel quale si deciderà se far iniziare il vero e proprio processo penale. In quel caso dovranno essere formulate delle accuse, ma potrebbe non succedere, la situazione potrebbe peggiorare, spiega il legale. Il rischio è che se il 1 ottobre non verranno formulate accuse, il tribunale possa decidere di trasformare la detenzione da penale ad amministrativa e a quel punto non ci sarebbero più limiti per la galera. Dalla conferenza stampa un appello al governo perché prenda in carico il caso di Khaled, un appello al quale il ministro degli esteri Tajani risponde così: stiamo seguendo il caso con grande attenzione con la nostra rappresentanza in Israele, ci sono state le visite consolari e confidiamo che si risolva nel modo migliore. Come tutti i cittadini perseguiti e detenuti dalla giustizia di altri paesi, diamo tutta l'assistenza necessaria. Ugualmente preoccupata Laura Boldrini: non basta seguire, bisogna ottenerne la liberazione. E rispetto alla questione di Khaled, di cui insomma abbiamo cercato di parlare varie volte dai microfoni, ricordiamo che ci sono degli appuntamenti. Infatti proprio oggi alle 17 c'è una tavola rotonda all'Università La Sapienza, al Dipartimento di Studi Orientali dell'Università La Sapienza di Roma, che torna a occuparsi del caso di Khaled presso l'edificio Marco Polo all'aula 107, viale dello Scalo San Lorenzo 82. E sabato 30 invece è la giornata di mobilitazione nazionale per Khaled, ci sarà un sit-in davanti alle sedi della RAI. Per Roma l'appuntamento in Viale Mazzini 14 alle 11. Dagli esteri non ci sono tantissime notizie, ci sono le solite notizie di aggiornamento sulla guerra. C'è un articolo che parla dell'isola delle donne, che parla di gruppi d'ascolto a Zaporizhzhia per le donne che hanno perso i loro mariti o compagni all'interno della guerra. Ci sono due articoli che riguardano gli Stati Uniti, uno dal Domani in cui si parla della scelta di Biden di andare ai picchetti degli operai, che deve essere un modello per il PD, insomma un titolo abbastanza da brividi, guardare Biden in giacca e cravatta uscire dal suo campo da golf, mettersi la giacca e cravatta e andare a un picchetto degli operai, abbastanza agghiacciante, quanto in realtà lo è anche ancora leggere di Trump, che virgolettato è: Trump è un truffatore che crea una realtà parallela, il giudizio accoglie la richiesta della procura, ora l'ex presidente rischia di perdere il controllo delle sue proprietà. L'articolo è dal Manifesto e ci parla della situazione dei processi a Trump, che insomma vanno avanti da un po'. C'è stata una sentenza importante perché nella causa civile che comincerà lunedì la procuratrice accusa Trump e i suoi due figli maggiori di aver sistematicamente gonfiato e sgonfiato il valore della proprietà dell'organizzazione a seconda che stessero chiedendo prestiti o pagando le tasse. Gli avvocati di Trump avevano chiesto al giudice di rigettare l'accusa prima del processo, concedendo un giudizio sommario a favore del tycoon. La stessa richiesta era stata presentata da James e il giudice gli ha dato ragione. Dopo la decisione di Engoron, James ha dichiarato: non vediamo l'ora di presentare il resto del nostro caso al processo. E questa è la situazione, anche un po' sono alcuni articoli dagli Stati Uniti. Dal Manifesto ci sono anche altri articoli interessanti, ma a un certo punto dovrò anche smettere di parlare. C'è una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dalle studentesse e gli studenti accampati, a firma UDU, Unione degli Universitari, e questa è un po' la situazione dai quotidiani di oggi. Un altro articolo interessante in realtà era sul Fatto Quotidiano, ci parlava armi, il favore del governo all'ente che si occupa dei test, riforma zero obblighi, trasparenza, niente più bandi, solo affidamenti diretti. No, scusate, qua ho letto, sono sempre queste pagine composte in una maniera un po' complicata da capire. Comunque diciamo il Fatto Quotidiano, sicuramente il tema su cui ha il merito di continuare a parlare è la questione appunto degli armamenti, dell'industria bellica, e E quindi qua c'è un articolo, ma appunto penso di dovervi una pausa e di dover passare alle cronache locali. Il Fatto Quotidiano riporta, probabilmente leccandosi i baffi, un articolo che ci parla di Messina Denaro sepolto nel silenzio, ai morti molti gli porteranno i fiori. È un virgolettato: al cimitero, cerimonia ristretta a pochi familiari, la questione di Messina Denaro, dopo l'arresto di una persona che comunque era più o meno in fin di vita, malata di tumore, è stato un accanimento evidente come altri casi rispetto a personaggi imputati per gravi fatti legati alla criminalità organizzata. Non gli è stato, ovviamente, diventa un simbolo per lo Stato, diventa un simbolo che deve essere per cui ci deve essere una persecuzione anche dopo la morte, un feretro accompagnato da tantissimi mezzi della polizia, non è stato fatto passare per il comune, è stato in tutti i modi cercato di nascondere questa persona per paura che ci fossero a livello pubblico una vicinanza nei suoi confronti, un comportamento dello Stato che è molto molto vomitevole, comunque, perché a prescindere dalle responsabilità che ha una persona, se i capi di governo, i politici, quando muoiono gli vengono scontate sempre tutte le colpe che hanno avuto in vita, vengono raccontati come comunque delle persone, soltanto delle semplici persone che hanno avuto magari le loro defaillance, possono avere delle responsabilità, ma vanno comunque ricordate con il cordoglio dei familiari. Insomma, un napolitano che è stato protagonista della questione della trattativa Stato-mafia, ovviamente questo non viene più riportato, ma ci stanno le dichiarazioni della figlia in lacrime, mentre Messina Denaro, che è stato arrestato per sbandierare anche l'importanza del 41 bis e di tutta una serie di misure, non gli viene concessa neanche la dignità post morte che tecnicamente lo Stato non dovrebbe negare a nessuno. Passiamo alle cronache di Roma. Sulla Repubblica abbiamo: chiude senza turisti il Mall del Vaticano, commercio giubilare. Scusate. Caput Mundi è aperto ad aprire nel parcheggio del Gianicolo, ma i pellegrini scesi dal pullman non arrivano ai negozi. È guerra di denunce, sfratto per morosità e risarcimenti milionari. Inizia il circo del Giubileo 2025. E a proposito di emergenza bus turistici, la sosta è sempre selvaggia, nuove aree e ticket per tutti. E poi si parla di sanità, esami con urgenza, disponibilità a 4 mesi, il record dell'ASL Roma 3 per l'ecografia al seno, protestano i dipendenti delle RSA, siamo come i rider, niente diritti. Scuola Vittorio Colonna, senza più aule, faremo lezioni in strada. Insomma, una serie di notizie, una peggio dell'altra, mo a parte il Mall del Vaticano, del flop del Mall del Vaticano che ci fa soltanto che piacere, un grande negozio, il centro commerciale che in pratica ha aperto nel parcheggio del Gianicolo, che ha abbassato le sale cinesche, i commercianti chiedono 8 milioni di danni. C'è la questione dei bus turistici, ma forse basta il titolo. Dall'istituto Colonna: deve partire il cantiere con i fondi del PNRR, gli studenti protestano, pronti a studiare in strada, i laboratori sono andati ormai persi, riconvertiti tutti in classi, così come l'aula magna che a breve sarà interessata da lavori. Lo spazio docenti è stato confinato in uno stanzino che potrebbe accogliere al massimo 12 persone. Questa è la situazione di questo istituto, ma la situazione comune a tante scuole romane. Per questo le famiglie hanno contattato gli enti competenti proponendo di utilizzare due aule del plesso o di altri plessi, ma insomma questo articolo e questa situazione ci parlano di una situazione generale della mancanza di investimenti di manutenzioni dell'edilizia scolastica. E quindi si arriva forse all'articolo più importante, è quello che ci parla della situazione gravissima della sanità nel Lazio, che per un'ecografia al seno da fare entro una settimana bisogna aspettare 120 giorni, 225 se all'addome. La riduzione dei tempi era stata al centro della campagna elettorale del governatore Rocca. E per un'ecografia, appunto, si parla di un'ecografia, ma qualsiasi tipo di intervento sanitario sia richiesto, di visita, ci sono liste d'attesa infinite e c'è da pagare il ticket, e la sanità è sempre meno pubblica e disponibile, va sempre più in parte appaltata a privati con l'intramenia, insomma temi di cui da questi microfoni se ne è parlato ampiamente, si approfondisce da tempo. Questo articolo, insomma, non fa altro che riportare dati e numeri rispetto a queste attese infinite a cui non stentiamo a credere. E a Tivoli, pestata e violentata dal fidanzato: se mi lasci ti butto dentro le cave. La giovane aveva cercato di rompere la relazione, ma lui l'aveva sequestrata e massacrata di botte. Il 21enne poi arrestato minacciava anche di diffondere i filmati dei loro rapporti sessuali. Per gli inquirenti potrebbe aver perseguitato altre ragazze. Insomma, tutti i giorni sui giornali leggiamo notizie di questo tipo. A Tor Bella Monaca, raid del boss nel bar dei pusher rivali. Per il giudice non è guerra di mafia. Ok, insomma, qua articoli che continuano la scia della narrazione delle periferie soltanto come campi di battaglia e piazze di spaccio, e che continuano, insomma, a dimenticare la vita delle persone che questi territori li vivono. Sul Corriere della Sera, la cronaca di Roma: assenteisti condannati per truffa. Fra i dipendenti del poliambulatorio di via Lampedusa a Montesagro c'è chi si è allontanato 10 giorni su 13. ASL 1, 14 funzionari, medici e infermieri ritenuti colpevoli dal tribunale, pene fino a 19 mesi. Autostrada Tirrenica, braccio di ferro Donzelli-Cirinna, la strada che dovrebbe collegare Grosseto e Pisa nel tratto che manca da Tarquini a Rosignano, passando davanti a Capalbio. Ho capito benissimo, forse problemi di geografia, cosa c'entra nella cronaca di Roma. Viene data parola ad Alba Parietti rispetto ai taxi, e ci teniamo particolarmente, insomma, a non riportarlo. Ci stanno diverse notizie sportive, ma non di particolare interesse. Alice, i film, le donne e il loro mondo, presentato il programma della sezione autonoma e parallela alla festa di Roma. E Alice nella città, la sezione autonoma in programma dal 18 al 29 ottobre, presenta un programma che mette in primo piano il cinema fatto dalle donne e quello che lo racconta, l'animazione d'autore, le opere prime, la serialità di culto e i cortometraggi. How to Have Sex, esordio alla regia di Molly Manning, il titolo d'apertura. Tra film più attesi si alza il vento del maestro dell'animazione Hayao Miyazaki, e scontro frontale sulla Sora Cassino, tre ragazzi morti sul colpo e amiche stuprate la sera di Natale, mi sono sentita un giocattolo, il racconto di una vittima, ricordo vivo quello che Silvia ha della notte tra il 25 e il 26 dicembre del 2022, quando le due amiche sarebbero state stuprate da Simone Valente, 28 anni, Omar Selim, 27 anni, ora sotto processo con l'accusa di violenza di gruppo. Ero disperata, impaurita, racconta la ragazza, non sapevo come uscire da quella situazione, frasi contenute nell'ordinanza con cui Resama a gennaio ha confermato gli arresti domiciliari degli imputati. Appunto, altre notizie sullo stesso argomento, direi che di questi articoli forse non c'è bisogno di approfondire troppo ancora, almeno per quello che a me sembra. Abbiamo la cronaca di Roma, quindi, del Corriere e di Repubblica. C'è il Messaggero, scusate, che andiamo a scovare l'articolo di oggi sui tram. Spoiler, ci sarà un articolo contro i tram. Vediamo un attimo se ci ho beccato. E, andiamo, ci siamo quasi alla cronaca di Roma. Siamo allo sport e dopo lo sport, solitamente, niente. Oggi sto fallendo nell'individuare la cronaca di Roma dentro il Messaggero. C'è una rubrica molto donna che ancora prosegue per diverse pagine. Restate in ascolto ancora, che forse questa cronaca... Eccola! Turismo è record di incassi. Per superare gli 8,5 miliardi di entrate bisogna unire i dati di Milano, Venezia e Firenze. Secondo gli esperti il trend positivo si deve anche agli eventi prodotti. Boom delle province. E poi c'è l'inchiesta sul progetto, un'interrogazione a Salvini sul tram Ciocchetti, i tecnici rivedano l'opera. E si continua quindi a parlare del tram Termini Vaticana Aurelio, che secondo il Messaggero sarebbe più o meno la piaga principale di questa città. Si parla del degrado a Termini che richiede più coraggio, secondo il colpo d'occhio di Paolo Graldi. E poi ci stanno degli eventi musicali. Don Coluccia e l'opera illuminano Torbella. La platea del concerto si allarga ai balconi, ai terrazzi e alla fine alle finestre che affacciano sulla piazzetta di Viale di Torbella Monaca. L'appuntamento è con l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, un segno tangibile di un cambiamento possibile. È veramente un segno tangibile quello che serve alle periferie. Ovviamente anche qua l'opera e l'orchestra sono... insomma, carabinieri, insomma, forze dell'ordine. C'è Don Coluccia su un altare. Per chi non conoscesse il personaggio, si parla del prete antispaccio, così lui stesso ama farsi denominare, che va in giro per le periferie a fare comparsate, scortato da decine di agenti, diciamo una sorta di agente, di membro delle forze dell'ordine in veste da prete, che va insomma a evangelizzare le persone del fatto che spacciare è sbagliato, che sicuramente è vero che non è un'attività nobile, ma d'altro canto si elude continuamente le cause di questa situazione dello stato in cui stanno le periferie romane. E questa foto è veramente terribile. Spinaceto, Far West nella notte, gambizzato un pregiudicato. Questi titoli da Messaggero del Far West, della micro baby criminalità e macro movida proseguono. E ancora, insomma, prosegue anche questa narrazione delle periferie in cui si seguono soltanto i fatti di cronaca e non si racconta mai altro. Direi che con questo per ora la rassegna finisce, mi lascio la possibilità di leggere qualche altro articolo dopo una pausa, ma altrimenti torniamo con lo spazio redazionale, avremo delle corrispondenze, sicuramente sentiremo le compagne e i compagni del Laurentino 38 che ci invitano domani ad un'assemblea di risposta dei progetti di speculazione e di trasformazione del loro quartiere, che investiranno nei prossimi mesi, speriamo riuscendo a costruire anche un'opposizione dal basso, il territorio, le famiglie che lo abitano, anche lo squat che da più di 30 anni anima la borgata del Laurentino, il quartiere popolare di Roma Sud.